Il radiogiornale.
Buongiorno da Monica Fornasie. Cyberattacchi, spionaggio, disinformazione, ma anche terrorismo ed estremismi. Aumentano le minacce secondo l'ultimo rapporto sulla sicurezza della Confederazione e l'Europa si aspetta un contributo maggiore dalla Svizzera. Aveva accesso a informazioni d'inchiesta anche internazionali il funzionario della FEDPOL che collaborava con un'organizzazione mafiosa. Nuovi dettagli sul caso rivelati dalla SRF. Arrivano le prime conclusioni su un incidente di elicottero avvenuto nel 2022 sopra Faido. Il servizio d'inchiesta nazionale mette in guardia chi esegue lavori forestali vicino alle linee elettriche. Forse la distanza considerata di sicurezza non basta. E sarà Arsenal-PSG la finale di Champions League. Si giocherà il 30 maggio a Budapest. Nell'ultimo anno il livello di sicurezza in Svizzera è notevolmente peggiorato, lo afferma il rapporto annuale sulla situazione di minaccia approvato ieri dal Consiglio federale e che considera sia la sicurezza esterna che quella interna. I rischi sono aumentati per lo spionaggio e gli attacchi ibridi alle infrastrutture, ma preoccupa anche la fuga di terroristi in Siria. Da Berna, Alessio Veronelli.
Un contesto globale notevolmente deteriorato e anche la Confederazione vede peggiorato il proprio livello di sicurezza interno e esterno. La Russia rimane la maggiore minaccia per l'Europa, anche con forme ibride di conflitto, sabotaggio, attività di influenza, propaganda e disinformazione. Come altri paesi, si legge nel rapporto sulla valutazione della situazione di minaccia approvato dal governo, la Svizzera è direttamente interessata da cyberattacchi, spionaggio, attività di influenza e disinformazione. Negli ultimi 12 mesi, poi, visto il notevole ampliamento dei conflitti nel vicino e Medio Oriente, per la Confederazione le minacce da considerare sono molteplici. Quella terroristica, innanzitutto, sempre influenzata dal movimento jihadista, con la radicalizzazione online dei giovani a preoccupare in modo particolare, e un rischio aumentato dopo la fuga di sostenitori dello Stato Islamico in Siria. Estremismo violento, poi, di sinistra e di destra, minacce di spionaggio da parte di servizi di intelligence stranieri, poi ancora attacchi fisici o cyber a infrastrutture critiche. Se infine il deterioramento della sicurezza in Europa accresce le aspettative nei confronti della Svizzera affinché contribuisca maggiormente alla sicurezza continentale, il Consiglio federale intende rafforzare sicurezza e difesa fornendo all'esercito e agli appositi uffici federali civili le risorse finanziarie necessarie, prevedendo ad esempio un aumento temporaneo dell'IVA.
E il governo ha anche accettato la richiesta del Canton Ginevra in vista del G7 di Evian in Francia, vertice che si terrà a metà giugno. Qualche giorno prima e durante tutto il vertice i controlli alle frontiere saranno rafforzati e alcuni valichi potrebbero anche essere chiusi. Una misura di sicurezza soprattutto per evitare l'entrata di gruppi violenti che però, come ci spiega Aron Guidotti, non è del tutto eccezionale.
Ginevra chiama, Berna risponde presente. I timori di disordini legati a manifestazioni di protesta, così come il passaggio attraverso l'aeroporto di Ginevra di numerosi capi di Stato e un contesto geopolitico teso, giustificano un controllo rafforzato alle frontiere con la Francia. Nel suo comunicato il governo ha ricordato che le precedenti edizioni del G7 sono state segnate da scontri violenti, perturbazioni, atti di sabotaggio e danni materiali, così come era successo proprio a Ginevra nel 2003 in occasione del G8 di Evian. Ma proprio nel 2003 gli stessi controlli rafforzati alle frontiere non impedirono ad alcuni manifestanti di mettere a soqquadro alcune vie della città. Per citare altri esempi, più recentemente, per la conferenza di pace del Bürgerstock nel 2024, la Confederazione ha applicato misure di sicurezza e controlli alle frontiere molto simili a quelle ora previste per il G7 di Evian, con chiusure di valichi, limitazioni alla mobilità e un grande dispiegamento dispiegamento di forze. Ovvero, spiega la Confederazione, le misure standard di sicurezza applicate dalla Svizzera per eventi internazionali di alto profilo. Per non dimenticare poi il periodo della pandemia da Covid, la Svizzera aveva chiuso alcuni valichi o limitato l'ingresso per rallentare la diffusione del virus, proteggere il sistema sanitario e allinearsi alle misure prese dai paesi vicini. E come fu per la pandemia, anche per il G7 parte il rompicapo delle imprese, come garantire ai frontalieri di potersi recare al lavoro.
Si conosce qualcosa in più sul funzionario della FEDPOL accusato di essere una talpa per un'organizzazione mafiosa e arrestato negli scorsi giorni. L'uomo aveva accesso a informazioni di inchiesta anche internazionali. Lo rivela la radio SRF insieme ad altri dettagli sulle sue funzioni all'interno dell'Ufficio federale di polizia. L'aggiornamento da Berna con Giampaolo Driussi.
Di lui si sapeva finora che era impiegato al Servizio federale di sicurezza, che si occupa della protezione degli immobili sensibili e degli alti funzionari della Confederazione, e che avrebbe passato informazioni, dietro compenso, a un'organizzazione criminale attiva nel traffico di droga. Ora si viene a sapere che l'uomo arrestato 10 giorni fa aveva in precedenza lavorato, sempre per FEDPOL, alla Cooperazione Internazionale di Polizia, centro di coordinamento che gestisce scambi di informazioni e inchieste appunto internazionali. Non è dato sapere se la persona in questione abbia funto da talpa in questa posizione o durante il suo ultimo impiego al servizio di sicurezza. Certo è, altra novità, che in ogni caso anche chi lavora per quest'ultima unità può avere accesso a informazioni di indagine. A dirlo, rispondendo a Radio SRF, è la stessa FEDPOL che spiega, a seconda della funzione ricoperta vi si può accedere per valutare minacce alla sicurezza interna o per persone sotto protezione. L'Ufficio federale di polizia parla infine delle misure immediate prese al sorgere dei primi sospetti, che possono consistere in modifiche nell'assegnazione dei compiti o nel monitoraggio degli accessi ai dati di polizia, provvedimenti che, oltre a ridurre i rischi di fughe di notizie, avrebbero quindi permesso di raccogliere i pesanti indizi a suo carico. Fra i 40 e i 50 anni, con un normale inizio carriera in un corpo di polizia cantonale, l'uomo è stato arrestato il 28 aprile insieme con altre 5 persone nell'ambito di un'operazione che ha coinvolto 3 cantoni, Basilea Campania, Basilea Città e Argovia, e le autorità di Francia e Germania che hanno fornito assistenza giudiziaria.
E adesso torniamo a quasi 4 anni fa, al 13 luglio del 2022, quando sopra Faido avvenne un incidente di elicottero che provocò un ferito grave. È arrivato il rapporto del SISI, il Servizio d'Inchiesta Svizzero sulla Sicurezza. Dalle sue analisi si evince una dinamica piuttosto particolare e anche delle indicazioni che potrebbero avere delle conseguenze per tutti i lavori forestali eseguiti appunto con l'elicottero. Allora, Alain Melchionda, andiamo con ordine. Innanzitutto, cos'era successo?
Protagonisti sono un elicottero, un pilota, un operatore a terra e una linea ad altissima tensione. A 1400 metri d'altezza la squadra doveva trasportare a valle alberi tagliati in prossimità della linea elettrica. Ebbene, a un certo punto, presa in mano la fune d'acciaio per agganciarci il primo tronco, l'operatore a terra è stato colpito da una scarica elettrica. L'uomo è rimasto attaccato al cavo, impossibilitato a riaprire la mano per lasciare la presa. Il pilota, accortosi, è salito di circa 1 metro, sollevando dunque il collega da terra. A quel punto lo sventurato, che in pratica stava facendo da terra per la corrente elettrica, è riuscito a liberarsi. Questa è la dinamica, dicendo che in pratica il pilota gli ha salvato la vita. Ma la cosa singolare e centrale per questa vicenda è che non c'è stato nessun contatto con i cavi da 380 kV. La corrente, così è come ha concluso il SISI, è passata all'elicottero e quindi al cavo e quindi all'uomo, ma l'elettricità è arrivata e si è accumulata a causa dell'aria ionizzata. In altre parole, il velivolo era troppo vicino ai cavi.
E quindi si tratta di un errore umano?
È proprio qui che sta la questione. La risposta è no. Il gestore nazionale delle linee di altissima tensione, Swissgrid, indica un'area di pericolo di 20 metri e l'elicottero si muoveva proprio attorno a quel limite. Ma l'incidente è accaduto lo stesso. Da qui le raccomandazioni del SISI. La prima è di analizzare e approfondire la questione in funzione di avere regole chiare ed efficaci. La seconda, all'indirizzo di chi opera con elicotteri, di rinunciare per il momento a questo tipo di lavori fino ad accertamenti terminati, a meno di poter operare con gli elettrodotti non sotto tensione, ovvero spenti.
Cambiamo tema, parliamo di spreco alimentare. La Confederazione stila un bilancio in chiaroscuro del suo progetto lanciato qualche anno fa. Sono stati fatti progressi, ma altri interventi sono necessari. Sentiamo Johnny Canonica.
L'obiettivo era una riduzione del 25%, il risultato ottenuto si ferma al 5%. Stiamo parlando della riduzione di spreco alimentare, quindi di cibo che in un modo o nell'altro finisce nella spazzatura. Un 25% in meno che nelle intenzioni del Consiglio federale avrebbe dovuto concretizzarsi entro l'anno scorso. Secondo una stima dell'Università di Scienze Applicate di Zurigo, tra il 2017 e il 2024 le perdite alimentari in Svizzera sono appunto diminuite di circa il 5%. Le riduzioni sono state particolarmente significative nel commercio al dettaglio e nel settore della ristorazione. Tuttavia, l'obiettivo indicativo del 25% previsto dal piano d'azione per il 2025 non è stato raggiunto. Come ha fatto sapere l'esecutivo, ciò è dovuto al fatto che le misure già adottate richiedono più tempo per produrre appieno i propri effetti. Inoltre, in alcuni casi, l'efficacia su vasta scala è ancora limitata ed è necessario un maggiore impegno da parte delle economie domestiche. E a queste ultime si rivolge una parte degli sviluppi che l'esecutivo ha elaborato per la seconda fase, economie domestiche che si vuole sensibilizzare ulteriormente sulla questione delle perdite alimentari. Il prossimo rapporto sul piano d'azione contro lo spreco alimentare è previsto per fine 2028. Ci si augura con risultati migliori.
E adesso un aggiornamento sulla situazione in Medio Oriente. L'Iran dovrebbe rispondere nel corso della giornata alla proposta americana per uscire da questa guerra molto impopolare negli Stati Uniti e riaprire lo stretto di Hormuz. Lo hanno rivelato nelle ultime ore media statunitensi, confermando alcuni dettagli già forniti dal sito Axios su un memorandum d'intesa che getta le basi per futuri negoziati più dettagliati. Naima Kikerio, cos'altro sappiamo su queste prime trattative?
Il memorandum è brevissimo, si tratta di un'unica pagina articolata in 14 punti che contiene però tutte le questioni che Stati Uniti e Iran dovranno trattare. Viene definito un ordine e anche la durata. I negoziati dovrebbero infatti concludersi poi entro 30 giorni e questo mese di trattative dovrebbe iniziare con la riapertura dello stretto e terminare con la questione sul nucleare, esattamente come aveva proposto l'Iran settimane fa. Trump allora aveva detto di no, ora sembra aver accettato, probabilmente perché ha una certa fretta sia per le conseguenze economiche della guerra sia perché deve fare passi avanti prima di andare in Cina fra una settimana. Sul nucleare, sull'arricchimento dell'uranio, Washington e Teheran pare certo che si accorderanno su una sospensione temporanea. Teheran vorrebbe che questa moratoria durasse solo 5 anni, mentre Washington punta a 12-15 anni, un periodo che però potrebbe aumentare nel caso in cui l'Iran violasse gli accordi riprendendo il programma di arricchimento. Questi sono alcuni dei dettagli che abbiamo. Trump ieri ha parlato di sviluppi molto positivi, i toni sono però stati meno ottimistici in Iran, dove un membro del Parlamento ha detto che questo memorandum in realtà è la lista dei desideri del presidente americano. Entro sera avremo qualche informazione in più, sapremo anche se i negoziati si terranno a Ginevra o in Oman e sapremo forse anche se il Libano sarà incluso nelle trattative e se gli ultimi sviluppi potrebbero influenzare negativamente i negoziati. L'Iran ha chiesto la fine dei bombardamenti anche lì, ma ieri sera Israele ha nuovamente bombardato la periferia sud di Beirut violando il cessate il fuoco.
Dopodomani, venerdì 9 maggio, si inaugura la Biennale d'Arte di Venezia e ieri c'è stata l'attesa conferenza stampa di presentazione. Non c'era il ministro della cultura italiano Alessandro Giuli, che contesta l'apertura del padiglione russo voluta dagli organizzatori. La sua assenza però non ha influenzato il presidente della Biennale, Pietrangelo Buttafuoco. Le sue parole le sentiamo nel servizio della corrispondente Francesca Torrani.
Più di un discorso è sembrato un manifesto per rivendicare, sono le parole del presidente Buttafuoco, audacia e libertà. Dopo settimane di polemiche a causa dell'apertura del padiglione della Russia, che è costato l'invio di ispettori da Roma per verificare il rispetto delle sanzioni europee, le minacce della stessa Unione Europea di ritirare la sua quota di finanziamento e poi ci sono state anche le dimissioni della giuria e molto altro, dopo tutto questo ieri Pietrangelo Buttafuoco ha difeso con parole che se dovessimo definirle diremmo colte la sua posizione.
Questa è una biennale che non pretende di risolvere, di semplificare, di rassicurare, ma vuole mostrare. Oggi non intendiamo barattare per il quieto vivere politicante 130 anni di storia che hanno raccontato sempre così il mondo.
E se il discorso di Buttafuoco, durato oltre 20 minuti, non cambierà e non cambierà le posizioni contrarie e contrariate rispetto alle scelte fatte, ha tuttavia avuto il merito di essere stato molto chiaro. Ha descritto l'esposizione come un giardino e mai come un recinto, ha parlato del pericolo di una deriva data da sentenze anticipate e censure preventive. Dall'altra parte va considerato lo sdegno degli ucraini in primis, ma poi c'è una parte cospicua di opinione pubblica che ha espresso contrarietà. La presa di distanza del governo italiano e della già citata Unione Europea. La biennale inizia così, sotto riflettori già molto accesi.
E noi ci fermiamo qui, adesso c'è lo sport.